Hai staccato?
Ehi, hai staccato?
Hai staccato?
Ehi, hai staccato?
Hai staccato?
Ehi, hai staccato?
Staccato!
11 e 11, bentornati e bentornate all'ascolto di Radio Blackout. Siete ancora appunto in diretta sulle libere frequenze. Cominciamo una puntata di Stacca Stacca, la trasmissione di approfondimento tecnologico di Radio Blackout. Quest'oggi ricca di cose interessanti. Vi parleremo un po' di come funziona la censura su internet, di DNS in particolare, ma prima direi che possiamo andare direttamente sulla posta del cuore dell'internet e apriamo appunto questa rubrichetta. Nel frattempo ci arrivano un po' di messaggi, qualcuno che ha come destinatario sicuramente l'info, quindi ci manca un po' il contesto. Ci arriva questo messaggio al 346-667-3263. Ciao, ieri eravamo con tutta la famiglia in piazza contro i fascisti, grazie da Congiu, noi salutiamo. Inoltre ci arrivano un paio di foto di cose che non so, però
foto momentaneamente non identificate,
mi viene difficile da descrivere. E inoltre ci arriva anche una notizia giusto di cui volevamo parlare nella rubrichetta che andiamo appunto ad aprire. È una notizia che riguarda un hack svolto nei confronti di Google Maps. Non è un hack nel vero senso del termine, nel senso che nessuno ha bucato Google Maps, ma è un diciamo una performance artistica, chiamiamola così, di un uomo che ha ingannato Google Maps modificando il traffico di Berlino con un carretto di 99 smartphone. Insomma, cosa è successo?
Beh, diciamo che, allora, ricordo un pezzo dal titolo 99 Red Balloons, 99 palloncini rossi. Ecco, forse qualcuno avrà preso l'ispirazione per provare a fare qualcosa di simile. Cioè, questo tale Simon Reckert, che insomma possiamo definirlo un artista, un personaggio molto intrigante che fa performance in cui cerca di intrecciare tecnologia, critica, insomma magari un nostro apologeta lo potremmo definire quasi, che si è chiesto: ma fondamentalmente il servizio di Google, che ad esempio mi permette di vedere come è distribuito il traffico in città o quali sono le vie più o meno trafficate di una zona, come funziona? E semplicemente la risposta, che più o meno tutti sapevamo, è che fondamentalmente Google sa quali sono i nostri dispositivi, sa dove questi sono localizzati grazie a quei cazzo di Google Play Services, in particolare grazie al Google Play Store, e fondamentalmente, avendo conoscenza della nostra locazione in ogni momento, conoscendo a che velocità ci spostiamo in base a come ci leghiamo e scolleghiamo dalle celle, questo può ad esempio decidere se siamo in macchina, a che velocità stiamo andando, in che zona, da che zona partiamo e in che zona stiamo arrivando, quindi magari in che quartiere abitiamo e qual è la zona dove lavoro, fino anche a comprendere la strada o addirittura il civico. E lui quindi fondamentalmente si è chiesto: ma se io prendo un carretto, ci ficco dentro 99 telefoni che si collegano e scollegano alle celle, questo che effetto avrà sull'algoritmo di Google? E insomma, ha fatto questo esperimento molto divertente, dove si è messo nelle strade della sua città, ha iniziato a girare con un carrettino e vedeva come in tempo reale in particolare poi la città è Berlino, e ha visto come, andando magari cambiando zona, spostandosi in tempo reale, cambiava anche la densità di traffico segnalata da Google Maps. Lui fondamentalmente i telefoni, oltretutto, non li lasciava, diciamo così, non è che teneva semplicemente il telefono in stand-by, teneva tutti i telefoni attivi e con Google Maps attivo con un determinato percorso. Quindi diciamo che Google in generale aveva due indici, quindi sia la posizione del telefono sia il percorso che veniva richiesto a Google Maps. Quindi lui, c'è proprio la foto di lui che si fa il giro della sede di Google Berlino, e facendosi appunto questo giretto fa vedere anche nella carissima foto a fianco come la, diciamo, la borgata, non so come dire, la strada a fianco la sede di Google Berlino viene segnata come trafficata, come addirittura in rosso da Google Maps, come se fosse, insomma, sì, insomma, come se ci fossero una serie di macchine e personaggi che ci girano attorno. Ovviamente nelle foto fa anche vedere che la strada è praticamente vuota. Diciamo che questo esperimento ha ricevuto un po' di critiche, le possiamo definire così, tu che ne pensi?
Sì, in effetti, parlandone con qualcuno, si diceva che è abbastanza improbabile che questa cosa funzioni sul lungo termine, perché appunto, avendo dati in input dagli utenti che non sono, come dire, controllati, ci deve essere per forza un filtro a un certo punto per evitare che situazioni del genere, ma anche non solo, anche semplicemente un gruppo di turisti che cammina per strada piuttosto che, cioè, sulla
la scolaresca
i telefoni, appunto, che non faccia impattare sul sistema di verifica del traffico in tempo reale. E quindi, insomma, prendetela un po' con le pinze questa notizia, però insomma sicuramente è un esperimento degno di nota. Ci arriva un cisti, controllore la fermata del 3 in corso Regina, angolo corso Tassoni. Quindi cisti. Sempre parlando di Google, continuando con la nostra posta del cuore dell'internet, c'è un ennesimo, tra l'altro, presente il sito che l'altro giorno si diceva, la scorsa puntata, che era down,
Days Science the Last Facebook Scandal.com.
Esatto, bisognerebbe farne anche uno per Google, visto la quantità di notizie relative alle cappelle che fanno quasi quotidianamente. Comunque, insomma, a quanto pare Google sta avvisando alcuni dei suoi utenti che utilizzano Google Photo, che insomma è il servizio che viene utilizzato per salvare le foto online e i video, e insomma ha avvisato alcuni utenti di aver inviato per sbaglio alcuni video privati agli utenti sbagliati.
Capita, cioè io faccio i backup e magari oltre alle mie foto personali ci finiscono, che ne so, quelle di Franco, il mio compagno, adorato compagnuccio delle medie.
Sì, non solo i backup, però sai che ci sono anche i gru, cioè tu puoi condividere, non so, i tuoi archivi di foto con la famiglia, che ne so, ste robe qua con gli amichetti. Ecco, insomma, hanno candidamente avvisato alcuni utenti dicendo: raga, dal 21 al 25 novembre 2019 ci siamo sbagliati e le foto che avete condiviso con delle persone, in realtà noi le abbiamo mandate anche ad altre persone.
Non nessuno è perfetto, a volte capita di sbagliare, mandare sia le proprie foto che quelle degli altri.
E hanno detto comunque, cioè non è che sono state tante, sono state solo lo 0,01% dei nostri utenti. E considerate che sono, secondo sempre Google, 1 miliardo gli utenti in tutto il mondo. Considerate che appunto Google Photo lo usate praticamente tutti, usando Android, e il modo che viene utilizzato di default per salvare le vostre foto sul famoso cloud.
Sì, esatto, si sincronizzano poi sul cloud, arrivano là. Avete presente quello zip simpatico che avete fatto per condividerlo con gli amici, oppure quella simpatica foto che vi è piaciuta, oppure quel video porno che vi eravate fatti pensando che non si sarebbe sincronizzato nel cloud? Eccolo, è finito sul cloud. Ricordiamo a tutti che il cloud non è solo il cloud, ma è un PC acceso attaccato a internet dove qualcuno ci si può collegare, e questa volta si sono collegati e si sono presi le foto. Quindi, beh, insomma, ricordiamo a tutti quanti che il cloud è un po' fatto così. E con questa chiamiamo una canzone. chiamiamo gli assalti frontali, Mappe della Libertà.
Pezzo che ci è arrivato celermente via consiglio, via telefono, quindi noi ringraziamo e via.
Stavo in macchina ascoltando la mia radio preferita, pensando al mio prossimo caso e ai casi della vita. Insomma gli affari di un rapper militante, quando la mia city mi appare devastante. Era notte, io andavo adelante, un cavaliere errante con il mio passo di elefante. Ogni incrocio detriti, ostacoli, mura, camion, frigoriferi e destini che mettono paura, prendi assalti.
Prendi questa bandy pop.
La mafia si è mossa per metterci lo stop. Che facciamo? Che intrecci oscuri. Qui come lavori, incontri, ritorsioni.
Ma bisogna avere fede
e allontanare il prete. Dietro ogni vicario c'è sempre porno minorile in rete.
Chi fidarsi qua?
E quella guardia, con quella paletta in mano chiesto a santità. Via veloce, vado, c'è tanto di quel sangue da formare un lago. Su queste mappe i passanti quanto sono brutti. Io sto in guerra contro quasi tutti, ma non ho paura di essere minoranza. Mi sento estraneo alle menzogne della maggioranza. Non temo il sentimento di allontanamento, sempre in sintonia con 05%. Chiese, macerie, moschee, questure, lì frontiere, prezzi inaccessibili e freddure, lì paludi, minacce, cecchini coi fucili, documenti, file, notturne, clandestini, qui incontri, lotte, passi sincronizzati, comuni, capannelli non autorizzati, uccelli migratori, reti, informazioni, piazze di tutti, like, pazze di passioni, siete si esce di qua. Si entra e si esce da queste mappe della città. Si entra e si esce, cerca di stare in gruppo, la tranquillità è importante, ma la libertà è tutto. Strade, piazze, luci sfocate, segni sui muri, basi occupate, solo qui quartiere, ce ne saranno 20, un po' di ossigeno per vivere le vite differenti. Chi alza la testa lo sa che non è un gioco, bisognerebbe conformarsi prima o dopo. Anche sulla terra si può fare naufragio, a volte sto bene, a volte male, ma coraggio. Questo è niente, a volte si entra e non si esce. Stai lì coi tuoi, l'erba, la carbonella e il pesce. Ti spartono in galera che sei un'anima bella, diventi un corpo in anima d'incella. Ricordo quando pianzino era un falegname nel suo casolare, a chi faceva del male. Come lui, qui c'è gente che non è che t'accompagni. Questa è gente che io voglio come compagni. Con una forza dentro contro ogni potere, qualcosa che nemmeno immaginavo di avere. E quando ci incontriamo non c'è segno di resa, e strada ogni volta si rinnova in attesa. La libertà. E quando ci incontriamo non c'è segno di resa, e strada ogni volta si rinnova l'intesa. Ci sono chiese, macerie, moschee, questure, lì frontiere, prezzi inaccessibili e freddure, lì paludi, minacce, cecchini coi fucili, documenti, file, notturne, clandestini, qui incontri, lotte, passi sincronizzati, comuni, capannelli non autorizzati, uccelli migratori, reti, informazioni, piazze di tutti, like, pazze di passioni, siete si esce di qua. Si entra e si esce da queste mappe della città. Si entra e si esce, cerca di stare in gruppo. La tranquillità è importante, ma la libertà è tutto.
La libertà dove sta? La trovi nella mappa. Non restare tra la gente distratta. Puoi cercare e trovare la connessione che ti lega a tutte le altre persone. La libertà dove sta? La trovi nella mappa. O resti tra la gente distratta. La città ogni giorno si rinnova. Ti cerca, ti trova, ti metterà alla prova.
E 11:25, 11:26 per la precisione adesso, e torniamo in diretta su Stacca Stacca, sulle libere frequenze di Radio Blackout, e beh, riprendiamo con la nostra posta del cuore dell'internet, dove volendo abbiamo una bella notiziona calda calda pronta dal Brasile.
Sì, è lunghetta, eravamo quasi indecisi di fare un approfondimento nel merito, ma invece la stringiamo in questo prossimo quarto d'ora. E parliamo di
Parliamo di Greenwald e delle accuse in stile Assange, in salsa brasiliana, che avvengono in questo momento con il direttore del The Intercept, Glenn Greenwald, che a suo tempo aiutò Snowden nel 2013 con quell'importante leak fatto all'NSA di cui molti hanno parlato, leak che comunque ha coinvolto tutti quanti e che è stato molto, molto importante, diciamo, per capire cosa è successo. Si può vedere, basta cercare Snowden.
Sì, da cui poi dopo uscì anche il libro Nothing to Hide, e insomma tutta l'inchiesta che poi rese celebre il caso di Snowden.
Esatto, documentario, film, insomma, storie di americani che si fanno i cazzi degli altri. Cosa succede? Che questo giornalista, Greenwald, vive in Brasile, è sposato in Brasile, e è direttore del The Intercept. Recentemente è stato accusato ed è sotto processo a causa di una serie di leak avvenuti in Brasile, che coinvolge il presidente Bolsonaro e il ministro della giustizia Moro, perché questa, diciamo, è tutto collegato a una grandissima tangentopoli che c'è stata in Brasile, che si chiama Lava Jato. Quindi lava le macchine. Cosa succede? Succede che pare che l'arresto di Lula non fosse un caso, fosse programmato. Pare che Mariel Franco, l'attivista brasiliana, sia stata uccisa a Rio da un mandante conosciuto da Bolsonaro. I leak continuano, ogni settimana escono audio di Telegram, a volte anche assurdi, cioè non si capisce come fa a uscire tutta questa roba. Per questo vi dico che è un po' in salsa brasiliana questo leak, però è una roba sconcertante, perché appunto i media brasiliani sono abbastanza concentrati a far uscire chi ha fatto la notizia e accusarlo, piuttosto che la notizia in sé. L'accusa è infatti quella di definire Greenwald complice, criminale, partecipe, responsabile dei leak. La narrativa è la stessa che chi conosce la situazione dei leak, del whistleblowing, sa che è simile al formato di Julian Assange. Quello che con Wikileaks aveva fatto uscire una serie di cable molto importanti, quello dove l'attivista Chelsea Manning, poi accusata di rubare segreti di Stato, è stata imprigionata. Chelsea, che poi ha avuto un condono da Obama e che è di nuovo in carcere, quindi salutiamo, ciao Chelsea. E Assange, che rischia di diventare praticamente un topo londinese in quel carcere se non si decide il governo a fare qualcosa. E la stessa cosa, identica, però sta succedendo in Brasile, e l'accusa è quella che il direttore del The Intercept, Greenwald, venga, diciamo, processato e condannato. E quindi, leggendo valigiablu.it ad esempio, sì, Brasile, Bolsonaro attacca i giornalisti, nel link è spiegato abbastanza bene che Greenwald era inizialmente soggetto all'investigazione, poi presunto partecipe del gruppo di hacker, registrazione audio scoperte durante una perquisizione. Poi però appunto l'audio si riferisce a una persona con la quale solo Greenwald era in contatto, sapeva che i dati provenivano da alcuni account cloud di Telegram, ma non c'è nessuna prova a confermare che Greenwald avesse partecipato o facilitato l'hacking, quindi ora sarà il giudice decidere.
Quindi fammi capire un attimo, Greenwald, prima, insomma, diciamo, un giornalista che prima, lavorando al Guardian, fece uscire tutto lo scandalo di Snowden e dell'NSA, che adesso dirige la rivista online The Intercept, viene accusato dalla Polizia Federale brasiliana non solo, diciamo, di aver complottato, cospirato per ottenere delle prove, ma anzi di aver aiutato gli hacker a attaccare i dispositivi stessi. Cioè l'accusa fondamentalmente non è solo di, diciamo, cioè oltre a comunque l'accusa di accusare un giornalista di aver ottenuto delle prove e di averle fatte uscire, c'è anche l'accusa di aver in un certo senso coordinato e portato queste persone a ottenere quel materiale.
Esatto, cioè è un'accusa forte del giornalismo che viene fatta. È come che, tipo, non si può più far uscire nessuna notizia, se no è come se l'avessi fatto io. È un po' strana questa cosa, non lo so.
Cioè io quindi, se magari, non so, riesco a ottenere delle prove anche ottenute illegalmente, per carità, dove però si dimostra che c'è stato un illecito, che
un'ingiustizia, qualsiasi cosa.
Esatto, cioè che nel caso brasiliano, cioè fondamentalmente c'era questo chattone WhatsApp dove
Telegram,
perdonami.
Sì, i politici usano Telegram in Brasile perché un giorno un giudice aveva deciso di staccarlo per 24 ore e tutti sono passati a Telegram. Però
ah,
sì.
Ok. Quindi un mega chattone Telegram fra giudici e pubblici ministeri per fondamentalmente riuscire a costruire l'accusa contro Lula. Greenwald riesce a ovviamente c'è qualcuno che riesce a bucare i telefoni del allora pubblico ministero, attualmente ministro della giustizia Moro, quindi un personaggio che dopo aver mandato in galera Lula viene tra virgolette promosso da Bolsonaro a ministro della giustizia, cosa che oltretutto mi è venuta adesso proprio una piccola digressione, non ci avevo pensato prima. Ricordo che Berlusconi, a ridosso di Mani Pulite, propose a Di Pietro, sì, Antonio Di Pietro, di diventare ministro della giustizia.
Ma infatti tutta questa storia è tipo Tangentopoli, cioè, col carnevale.
Esatto, cioè proprio è Samba Tangentopoli,
sì,
cioè
sì,
bellissima.
Esatto, esatto, guarda, ce n'è da parlare. Per adesso faremo solo un pezzettino, poi magari faremo un approfondimento. Però quello che volevamo, io ci tenevo a dire, è che appunto dato nostro possiamo dire che questa roba è un attacco al giornalismo, quindi Freedom of the Press, ma lo stesso Snowden ha fatto uscire un articolo su Washington Post, su The Intercept ci sono una lista di cose che vengono dichiarate. Insomma, il Brasile sta portando definitivamente il paese in un fascismo, in una dittatura spietata, e chiaramente i primi a essere attaccati sono i giornalisti, soprattutto quelli che si sbattono. Greenwald è sotto scorta privata, teme per la sua vita, per quella della sua compagna, dei suoi due figli, però sì, resta in Brasile perché lo sa che è un'intimidazione di questo tipo farebbe solo crollare la libertà di espressione.
Sì, perché diciamo che oltre a esserci il figlio di Bolsonaro, che viene appunto, su cui comunque insomma è uscita sono uscite vari leak, vari audio in cui si dimostra che lui sia stato il mandante dell'omicidio dell'attivista brasiliana LGBT Mariel Franco, c'è anche insomma il dato importante che Greenwald è attualmente sposato con quello che a ridosso delle elezioni brasiliane fu il primo parlamentare dichiarato LGBT brasiliano, e che a ridosso della elezione di Bolsonaro ricevette tante minacce ricevette tante di quelle minacce che fu costretto a lasciare il Brasile. Quindi Greenwald diciamo che si ritrova attualmente sotto un fuoco incrociato, cioè sia la questione dell'indagine della Polizia Federale in cui lui viene additato come mandante dell'attacco informatico ai danni di quello che attualmente è il Ministro della Giustizia, e c'è sia poi diciamo le minacce, le ritorsioni contro il suo compagno.
Esatto, sì, e quindi insomma, se volete poi i maggiori link li mettiamo nella pagina, nel podcast che ricordiamo su autistici.org/_,
dove ovviamente troverete sia il podcast della puntata che i link che su cui insomma ci siamo autoformati grazie sì, anche alla regia distribuita per
sì, la collo generale, ci sbattiamo e quindi riusciamo a fare il podcast e quindi si riesce a ascoltare la puntata.
Comunque devo dire che questa puntata mi sta piacendo, stiamo tornando su un buon livello.
Ci stiamo dentro. È tutta un'illusione, dai, quindi, quasi, dai.
Mettiamo un bel pezzo per festeggiare, secondo me, questo ritorno alla qualità.
Allora, signori, abbiamo lavorato tutto il giorno, è il momento della locura! Conservatore.
È 11.37, torniamo sulle libere frequenze di Blackout. Questa è Stacca Stacca. Io, prima di cominciare l'approfondimento di oggi, vi ricordo i contatti a cui potete raggiungerci. Potete scriverci dei messaggi SMS, Signal, WhatsApp e quant'altro al 346-667-3263, oppure chiamarci o farci degli squillini al fisso, che è lo 011-249-5669. Ovviamente, se ci ascoltate da lontano o anche nel futuro, potete farlo dal sito della radio www.radioblackout.org. Dico dal futuro perché appunto i podcast li pubblicheremo lì, come le altre trasmissioni che lo fanno su Radio Blackout. E quest'oggi, come vi anticipavo, vi parlerò un po' di come funziona la censura su internet, in particolare per quanto riguarda il DNS. Per fare questo ho bisogno un attimo di raccontarvi un po' un'infarinatura di base di che cos'è il DNS, e con l'occasione io vi racconterei anche qualche aneddoto storico. E quindi partirei appunto dai concetti di base e per addentrarci un po' forse sulle questioni un pochino più tecniche.
Che cos'è un DNS?
Insomma, lo so che a qualcuno potrà sembrare strano, ma la rete internet ospita diversi protocolli oltre all'HTTP famoso, che sarebbe il protocollo alla base del web, insomma, quella porzione di internet raggiunta di rete. Tra questi protocolli, vi faccio un ad esempio. Posta si basa su altri protocolli, no? SMTP, POP3, IMAP, eccetera. Tra questi protocolli, uno di quelli più problematici da diversi punti di vista, e anche uno di quelli, anzi, quello di cui vi parlerò oggi, è il DNS. Il DNS, anche detto Domain Name System, insomma, per dirvela lunga, oggi appunto vi voglio raccontare un po' come funziona questo accrocchio, un po' della sua storia e forse del suo futuro, ma non ci sarà molto tempo, quindi del futuro non parleremo.
Ne parleremo poi in una puntata approfondita.
Insomma, che cos'è questo DNS? Allora, considerate che io quando mi faccio queste domande cerco di capire di solito cioè come funzionerebbe una cosa senza quello strumento. E così poi, come dire, arrivando a quel punto a vedere quali bisogni copre. Quindi, immaginando un internet senza DNS, sarebbe un internet appunto dove per controllare la mail o visitare un sito ci sarebbe richiesto l'inserimento di una sorta di numero di telefono, no? Quindi esattamente come noi per chiamare qualcuno al telefono abbiamo accesso a una rubrica telefonica nel nostro telefono, se non avessimo la possibilità di salvare i numeri telefonici dei nostri contatti attraverso uno strumento quale l'agenda scritta o anche la rubrica telefonica, dovremmo ricordarci a memoria tutti i numeri di telefono. Ecco, su internet questi, diciamo, destinatari delle nostre comunicazioni sono gli indirizzi IP, cioè gli indirizzi IP dei nostri interlocutori, che solitamente sono i server a cui noi stiamo chiedendo appunto i servizi. Il DNS invece ci permette di avere dei nomi mnemonici, quindi in sostanza i nomi dei siti, e di delegare appunto la procedura di trovare il loro rispettivo indirizzo IP a qualcun altro, ovvero a un server DNS. Quindi, esattamente come usiamo il telefono e la sua rubrica telefonica per cercare i numeri che vogliamo chiamare, questa funzione per quanto riguarda i siti web è svolta da un server DNS. Il punto è che la rubrica telefonica non deve tenere 400 milioni di contatti, come il numero più o meno così a spanne dei siti web attualmente registrati. Quando parlo di domini, di cosa sto parlando? Parlo appunto di nomi di siti web, come ad esempio, che ne so, autistici.org è un dominio, o cisti.org è un dominio,
radioblackout.org.
Radioblackout.org è un dominio, e sono tutti domini che hanno un loro corrispettivo indirizzo IP, esattamente
cioè
come il vostro contatto, vostra madre c'ha un numero di telefono che è il suo,
e voi lo salvate come mamma, no?
Però in realtà è 3472,
no, non dire il numero di tua mamma,
no,
adesso,
scusa. invece radioblackout.org corrisponde a questo dominio corrisponde un indirizzo IP che adesso ve lo dico perché giustamente non me lo ricordo.
Quindi cosa fai? Lo chiedi al DNS?
Lo chiedo al DNS, che mi dice che è 116.203.214.240.
Non questo lo ricorderò qua mai.
È l'indirizzo IP di radioblackout.org. E qui la controregia dovrebbe mettermi una musichetta. Ma parliamo un po' di storia, partiamo un po' appunto da come è nato, da quando è nato, e arriviamo fino all'83, pensate, io nascevo, leak, quando un certo Paul Mokapetris propone l'architettura appunto DNS in quelle che sono le RFC, cioè le request for comment, che sono fondamentalmente dei documenti di proposte di nuovi protocolli all'interno della rete internet. L'RFC in questione è la 882 e la 883. E un documento a cui collaborò anche il famoso John Postel. E tra l'altro contribuì in quel momento in cui era ancora lui a compilare l'elenco dei domini e dei rispettivi indirizzi IP a mano. Insomma, era un personaggio che nella vita faceva di lavoro quello, aveva un'agenda, si segnava a mano i domini e i relativi indirizzi IP.
Un mito, cioè.
Era insomma un hacker che lavorava all'Information Science Institute dell'Università della Southern Carolina, conosciuto da molti come il dio di internet per il contributo che diede ai primi sviluppi della rete, e infatti c'è anche un RFC addirittura in suo nome, perché è morto nel 98. Però appunto stiamo parlando ancora di quando c'erano poche migliaia di computer collegati in rete e tutti quanti avevano un nome, quindi era anche abbastanza fattibile quasi umanamente ricordarsi tutti i siti internet esistenti.
Cioè esisteva un periodo in cui ci si ricordava a memoria tutti i siti che c'erano su internet.
Sì, diciamo se te li potevi segnare in un quadernino
e via.
E insomma, invece i primi test al DNS furono proprio di quell'anno, nell'83, e il primo dominio è symbolics con la y.com, che è ancora un dominio presente oggi e ospita un museo di internet con delle grandi chicche. Io insomma vi invito a visitarlo, è symbolics.com. senti che
grande lo spelling
in italiano. E insomma, e nel tempo poi il sistema continuò ovviamente a ingrandirsi e a diventare molto più complesso tra gli anni 80 e 90, e nonostante questo Postel era comunque ancora il punto di riferimento principale per coordinare buona parte del lavoro intorno agli indirizzi internet di tutto il mondo, che all'epoca era tutto quello che finiva con .com, .net, .org e .edu, con l'aiuto un po' di alcune organizzazioni e il beneplacito, diciamo, del governo degli Stati Uniti. E insomma Postel fu per esempio colui che decise di assegnare un codice di due lettere alle nazioni di tutto il mondo, che è poi il modo in cui ad esempio l'Italia ha il suo .it e tutti gli altri domini di primo livello, si chiamano appunto top level domain questi domini. Per dare a tutto questo un certo tono di ufficialità si faceva riferimento a questo personaggio, a John Postel, parlando di IANA, ovvero Internet Assigned Numbers Authority, anche perché, come dice il docente di Harvard Jonathan Zittrain, man mano che i protocolli venivano compilati pareva un po' troppo informale scrivere in un documento che di questa cosa se ne occupa un tizio che si chiama John. Allora fondamentalmente avevano iniziato a chiamarlo IANA.
Candy the flow, come on. Candy the flow, come on. Oh, who the hardest?
E verso la fine degli anni 90 questo sistema di coordinamento dei DNS divenne sempre più difficile da sostenere, specialmente in seguito appunto alla bolla economica di internet, che contribuì alla nascita in pochissimo tempo di un sacco di siti e di servizi. E nel 98, rispondendo a una richiesta del governo statunitense, che fino ad allora aveva avvallato, appoggiato il lavoro di Postel e appunto dello IANA, si decise di formalizzare l'intero sistema di gestione del DNS e fu istituita un'organizzazione senza scopo di lucro chiamata Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, che è la famosa ICANN che abbiamo ancora oggi attiva, allo scopo di regolamentare appunto il sistema dei nomi e degli indirizzi di internet. E insomma, buona parte delle attività legate al DNS furono messe sotto la responsabilità di questo ente, che sarebbe dovuta diventare appunto il punto di riferimento per quanto riguarda le regole sui nomi, i numeri e i protocolli che fanno funzionare internet, eccetera eccetera. Tra l'altro ICANN si occupa anche di gestire la parte relativa alle time zones, mi sembra. Quindi insomma è ormai diventato un organo che si occupa di un sacco di robe.
Cioè tipo i templari dei domini web.
Sì.
Un po' mercenari, un po' commerciali, visto la cosa di .org.
Sì, sì, però di quello non ne possiamo parlare oggi, perché sono veramente... E, insomma, questo cambiamento di passaggio di consegne, diciamo, avvenne il primo dicembre del 99, però insomma non successe nulla di concreto tecnicamente, perché appunto il DNS continuò a funzionare come aveva fatto fino al giorno prima. E, per essere certi che le cose continuassero un po' a girare nel modo giusto, il governo degli Stati Uniti decise di ritagliarsi comunque un ruolo di controllore all'interno di questo ente, attraverso il Ministero del Commercio, che strinse un contratto con l'ICANN. E questo contratto fu definito un patto di natura tecnica e amministrativa, perché di fatto il ministero non aveva nessun controllo, non sapevano niente fondamentalmente, delegavano tutto quanto, però insomma dovevano solo assicurarsi che l'ICANN seguisse le regole che si era autoimposto e che tutto continuasse a funzionare, e soprattutto che i soldi continuassero a girare, perché comunque a quell'epoca internet già era un luogo in odore di soldi. E, a marzo del 2014 le cose sono un po' cambiate, perché insomma è diventato evidente che non aveva più senso che ci fosse un solo governo a supervisionare un sistema ormai usato da tutti quanti, e il Ministero del Commercio si è tirato indietro, annunciando che non avrebbe più rinnovato il contratto in scadenza con l'ICANN di quell'anno, che è diventato un ente a gestione internazionale dal 2 ottobre del 2016. E io col pippone storico ho finito e inizierei un po' a parlarvi un po' di come funziona nella pratica tutto questo accrocchio. E appunto stavamo parlando di DNS, quindi vi ricordo della possibilità di risoluzione di nomi di dominio in indirizzi IP, quindi dove si trovano poi fisicamente mappati nella rete i computer che volete cercare e che ospitano la vostra posta o i vostri streaming radiofonici preferiti. Un nome di dominio identifica una risorsa ed è rappresentato da una stringa composta da parti separate da un punto. Non so se ve ne siete accorti, però insomma di solito i siti sono qualcosa tipo www.radioblackout.org. Ecco, queste stringhe separate da punti hanno diversi significati. La parte più importante, quella più significativa, è la prima, partendo da destra, e si chiama, come vi dicevo prima, TLD, Top Level Domain, che appunto è nel caso del sito della radio, .org. siccome appunto il sistema dei DNS si basa su una struttura gerarchica e distribuita, esiste per ogni top level domain un server DNS responsabile, che è il server autoritativo, cioè colui che gestisce quel top level domain, e per ogni top level domain ce n'è uno. Ad esempio, il responsabile per i domini.it è un'entità che si chiama registro.it, che opera all'interno dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. E, tra l'altro, infatti, il primo dominio.it è cnr.it, cioè il primo dominio mai esistito
come punto .it,
come è, punto è, it cnr. È cnr.it. E ha ovviamente tutto il potere decisionale, questo ente, rispetto alle regolamentazioni dello spazio di indirizzi relativo a questo top level domain. Quindi, per quanto riguarda tutte le regole del punto .it, si fa riferimento a questo ente qua, si chiama registro.it. E ad esempio può decidere, che ne so, chi può registrare i domini, quanto costa, chi risolve i contenziosi, dette regolamenti, se ci sono dei sottomini particolari che non si possono registrare. Ad esempio, in Italia non si possono registrare i sottodomini a gov.it perché sono, cioè questo è ovvio, oppure i nomi di province non si possono registrare, però è una decisione che hanno preso loro, okay? Cioè tu non puoi avere per esempio asti.it, no, anche se non esiste. Okay, tu non puoi avercelo. E ad esempio, se si possono registrare dei nomi domini con caratteri particolari, ad esempio Unicode, o con caratteri con le accentate, che non sono, o con caratteri non hash in generale, no? Sono tutte decisioni che sono prese a livello di top level domain. E quindi, appunto, per ogni top level domain esiste un ente autoritativo, e quindi un server autoritativo, quindi fondamentalmente una sorgente di verità per quel top level domain. Quindi chiunque voglia conoscere veramente l'indirizzo IP di un punto .it deve chiedere in prima istanza a questo ente. Ovviamente, essendo la struttura gerarchica del sistema DNS, anche scendendo nei sottodomini esiste sempre un server autoritativo per quel sottodominio. Quindi quando noi parliamo di .it, bisogna chiedere al server autoritativo per i .it. Scendendo nella scala gerarchica dei domini, se parliamo appunto, che ne so, di radioblackout.org, però continuiamo con i punto .it, dimmi un punto .it.
Libero.it.
Libero.it, esisterà un server autoritativo per il dominio libero.it. Quindi fondamentalmente la richiesta arriverà prima a registro.it, cioè qualcuno chiede: dov'è libero.it? Ma a chi lo chiede? Al server di registro.it, diciamo. Poi nella pratica non è proprio così, però la fonte, la sorgente di quell'informazione è appunto in quel server autoritativo lì. A questo punto vi verrà detto al vostro sistema operativo, vi verrà comunicato l'indirizzo IP di libero.it. Però se voi chiedete www.libero.it, che è un dominio di terzo livello, si dice, perché appunto ci sono tre stringhe separate da punti, il www, cioè qual è l'indirizzo IP relativo a quel www, non lo sa più il server autoritativo di primo livello, ma bisognerà passare al server autoritativo del secondo livello. Quindi libero.it conoscerà l'indirizzo IP reale di quel www. Insomma, partendo ad esempio dal vostro computer, dal vostro telefono, da voi che ci volete ascoltare in streaming o che volete ascoltare il podcast di Stacca Stacca visitando radioblackout.org, andando su www.radioblackout.org, quello che fa il vostro browser è chiedere al sistema operativo di risolvere il qua nel frattempo mi stanno facendo
distruggono il
mi distruggono tutto di risolvere il dominio lui e, insomma, il vostro sistema operativo lo chiede solitamente a un DNS server. Quale DNS server utilizza? Solitamente viene utilizzato quello che è stato fornito al momento della connessione al vostro telefono, che è di default, diciamo nei casi più comuni, è quello che vi viene inviato dal vostro provider. Quindi, ad esempio, se voi avete la connessione Tiscali, sarà il server DNS di Tiscali che a sua volta farà in maniera ricorsiva le richieste che poi servono a voi. Quindi voi chiedendo radioblackout.org questa domanda del appunto relativo indirizzo IP la farete al server DNS di Tiscali, di Telecom, eccetera eccetera, che a sua volta o manterrà in locale una copia cache per non fare tutte le volte questa richiesta a chi possiede questa informazione, diciamo una volta per tutte, quindi se la tiene per un tot di tempo. Di solito i server DNS fanno questa operazione, però in generale la fonte poi ufficiale, come dire, reale di questa mappatura appunto tra il dominio e l'indirizzo IP dovrà scalare la gerarchia dall'alto verso il basso, quindi chiedendo appunto prima qual è il .org, il server autoritativo per il .org, e scendendo fino a arrivare al www. E qua iniziamo ad arrivare al punto della puntata, cioè come funziona appunto la censura in gran parte dei casi, ovvero quando un client inoltra una di queste domande, una query DNS a uno di questi server, si aspetta di ottenere giustamente la risposta corretta, ovvero il valore effettivo di quel record DNS richiesto. Oppure, ad esempio, se noi chiediamo un indirizzo che non esiste, esiste una risposta standardizzata, però insomma che ci comunica che l'indirizzo richiesto non è esistente, non è mai stato registrato. Però siccome tutto il traffico DNS è ad oggi, a ieri diciamo, è in chiaro, cioè non viene utilizzato solitamente per questo tipo di richieste nessuna forma di cifratura, è ovvio che ci sono un tot, sicuramente c'è il potenziale per modificare le richieste DNS, le risposte soprattutto, ma soprattutto in il vostro server DNS di riferimento può ovviamente rispondere non necessariamente con le risposte corrette alle vostre domande. E infatti alcuni gestori di server ricorsivi manipolano le risposte fornite ai propri clienti, eliminandone alcune selettivamente oppure restituendo un indirizzo IP diverso da quello corretto. Ai ai ai. E questa tecnica può essere usata con diversi scopi, ad esempio per la protezione di abusi. Alcuni server DNS filtrano le query relative a siti pericolosi per gli utenti, ad esempio a causa di distribuzione di malware o perché usati per operazioni di phishing. Cos'è il phishing?
Il phishing è l'NSA che ti manda un'email, la CIA che ti manda un'email, ti dice installa questa cosa per comunicare sicura con me, e tu le installi e poi si fanno i cazzi tuoi e si leggono tutto quello che vuoi.
oppure registrare un dominio che si chiama, per dire, Facebook, però invece di avere la E di facebook.com ha una E magari in un altro, una lingua con un carattere molto simile, e arrivandoti un messaggio da uno dei tuoi contatti o una mail con questo link, poi effettivamente pigiandoci sopra si va a un sito che sembra essere quello, diciamo, che si voleva visitare, però in realtà è un altro, e magari si forniscono delle credenziali a un'altra persona.
Oppure, ad esempio, in diretta adesso ho appena controllato che esiste FAC3Book, cioè Facebook ma col 3, che è effettivamente un sito su cui vi consiglio di andare, troverete tanti amici e molte persone simpatiche pronte a discutere, non so, di cucina, ma non è Facebook, per fortuna.
Ma c'è anche un login dove poter inserire utente e password?
Non lo so, che iniziava a fare un po' di redirect strani, mandarmi su altre pagine, ho visto che esiste.
E poi ovviamente c'è anche la redirezione degli errori, cioè alle query per nomi inesistenti, alcuni provider dicono: ma scusa, ma perché io ti devo mandare un errore? Cioè, perché ti dico, invece di dirti questo dominio non esiste, posso dirti: ascolta, esiste, e ti mando su un dominio mio che magari ti mostra un sacco di pubblicità. E quindi generando un sacco di traffico. Oppure ancora peggio, il man in the middle attack, cioè quando, rispetto appunto al man in the middle rispetto al DNS, quando le query DNS vengono modificate in modo da reindirizzare tutto oppure parte del traffico verso un server che fa un po' da proxy trasparente, e quindi intercettando il traffico degli utenti. Oppure l'ultimo caso di cui appunto vi volevo parlare oggi, che è il caso di censura, quando vengono proprio filtrate le query relative a siti che si vogliono rendere inaccessibili per una decisione politica dal gestore della rete oppure da un'autorità pubblica statale o una forza di polizia. E insomma, questo.
Che vengono proibiti, non si può più accedere. Come i siti dei giochi online, come i siti, non lo so, quelli delle scommesse e altre cose.
Ma ne parliamo meglio dopo. Dopo una pausa musicale,
bella,
vi raccontiamo, torneremo. mezzogiorno e 08, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. E stavamo parlando di censura su internet attraverso l'uso del sistema DNS. Per approfondire l'argomento abbiamo contattato al telefono Arturo Filastò, Project Lead dell'Open Observatory of Network Interference, che è appunto un software gratuito, un software libero, una rete di osservazione globale creata per rilevare la censura, la sorveglianza e la manipolazione del traffico su internet. Ciao, ci senti?
Buongiorno, sì, mi sento.
Benissimo.
Ciao, Arturo.
Ciao.
E, insomma, visto che sei sicuramente più informato di noi rispetto a questi temi, raccontaci un po' cosa fate, una bella introduzione a Uni, insomma, vai, raccontaci.
Certo, allora, Uni, o come diremmo in italiano ONI, è l'Osservatorio Aperto delle Interferenze di Rete, ed è un progetto di software libero che nasce diciamo attorno al 2011-2012 come iniziativa del progetto Tor, che è una rete di anonimato e un'organizzazione americana. E il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di abilitare le persone in tutto il mondo di poter capire come viene implementata la censura internet nel mondo e di raccogliere queste evidenze di censura internet in modo tale da poter condividere informazioni e aumentare la trasparenza su come avviene la censura internet nel mondo. E intendo dire come avviene dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista di cosa viene censurato e cosa viene viene bloccato nei paesi nel mondo. Dal 2012, al momento in cui abbiamo iniziato a raccogliere le prime misure, abbiamo raccolto e pubblicato centinaia di milioni di misure di rete da praticamente tutti i paesi del mondo, quindi più di 200 paesi. E diciamo i principi alla base del nostro progetto sono quelli di avere metodologie aperte, per cui tutti gli esperimenti che facciamo sulle reti devono essere documentati e spiegati sia in un modo comprensibile per un pubblico tecnico, ma anche comprensibili idealmente da persone magari che hanno meno competenza tecnica. Devono poi essere implementate utilizzando software libero, quindi chiunque può verificare che l'implementazione del nostro software effettivamente corrisponde a quello che abbiamo specificato. E poi i dati che raccogliamo vengono pubblicati in modo aperto come open data, e quindi diciamo il nostro obiettivo un po' è quello di cercare di creare un meccanismo per cui la ricerca che facciamo è riproducibile, per cui chiunque dovrebbe poter prendere le nostre specifiche di come funzionano gli esperimenti di rete, verificare che l'implementazione è corretta e validare che effettivamente sotto quelle condizioni si riescono a ottenere gli stessi risultati.
Benissimo. Ci vuoi... No, vuoi aggiungere altro?
Sì, no, volevo poi dire che in pratica poi quello che noi andiamo a misurare, ho detto prima, riguarda un po' come viene implementata la censura internet e che cosa viene bloccato. Per questo intendo in pratica poi il blocco di siti web, per cui abbiamo dei test che cercano di capire, avendo delle liste di testing, quindi liste di siti web che hanno una rilevanza internazionale oppure nazionale, e usiamo queste liste per verificare ad esempio in Italia quali sono i siti web bloccati, oppure in Cina quali sono i siti web bloccati. E raccogliamo queste misure in un modo tale per cui non è che sappiamo solo il New York Times è bloccato o autistici.org è bloccato, ma riusciamo anche a sapere come è bloccato. Parlavate prima di come il DNS viene usato anche per implementare la censura internet. I test che sviluppiamo noi ci permettono di capire ad esempio che un sito web è bloccato per mezzo di interferenza su base DNS. E questo è particolarmente utile e interessante perché ci permette anche di poi capire che cosa possiamo dire alle persone che stanno avendo, che stanno sperimentando la censura internet, cosa possono dare per aggirare la censura.
Certo.
Quindi abbiamo test che guardano al blocco di siti web, abbiamo test che guardano al blocco di applicazioni di messaggistica istantanea, quindi WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, eccetera. Abbiamo test che poi guardano invece a strumenti per come vengono bloccati gli strumenti per aggirare la censura, quindi tipo VPN oppure Tor. E poi abbiamo test che invece vanno a vedere un po' che proprietà ha la rete dell'utente, quindi per dire, che ne so, quanto è veloce la rete, se lo streaming video funziona oppure se esistono altri tipi di dispositivi di rete sulla rete dell'utente. E tutto ciò lo facciamo tramite un'applicazione che esiste per mobile, potete trovarla sul Play Store o l'App Store se cercate ONI,
O-O-N-I.
ONI Probe, il nostro sito web è ONI.org e abbiamo anche in beta un'applicazione desktop, quindi questa è un po' la panoramica generale su quello che è ONI. Poi sì,
sei stato chiarissimo. Io volevo chiederti una lista, di casi del, magari, non so, nell'ultimo periodo, dell'ultimo anno. So che fate dei report frequenti, e magari appunto se puoi soffermarti su uno o due casi più sul dettaglio.
Certo, sì. Quindi un'altra cosa che noi facciamo è che oltre a sviluppare questi software e a pubblicare tutti questi dati, lavoriamo con vari partner in giro per il mondo con cui lavoriamo su dei report di ricerca in cui prendiamo un paese o un particolare evento che è successo in un certo paese o su scala globale e cerchiamo di capire che cosa è successo da un punto di vista tecnico riguardo a la censura internet. Ho selezionato un paio di casi dall'anno scorso che secondo me sono abbastanza interessanti e si collegano anche al discorso che stavate facendo prima sul DNS. Il primo riguarda un report che abbiamo pubblicato a maggio del 2019 sul blocco di Wikipedia in Cina. Prima di entrare nel dettaglio del report è magari utile fare un passo indietro. Nel 2015 Wikipedia ha deciso di attivare HTTPS, quindi rendere il suo sito interamente cifrato per tutti, di default. Cosa ha creato questo? Ha fatto sì che il governo cinese, che prima aveva la possibilità di solo bloccare alcune pagine di Wikipedia, quindi magari diceva la pagina che riguarda Tiananmen Square, che si trovi sulla versione cinese o la versione inglese, perché contiene questa parola chiave, io la blocco. E questo è possibile farlo perché il sito non era cifrato, era in chiaro. Nel 2015 invece è stata implementata la cifratura di default su tutto Wikipedia e quindi il governo cinese ha fatto la scelta di, anziché bloccare tutta Wikipedia, bloccare solamente la versione cinese di Wikipedia. Passo avanti, maggio 2019. Tramite misure di ONI abbiamo visto che in realtà il blocco è stato esteso a tutte le versioni di Wikipedia, per cui mentre prima era possibile magari accedere ad articoli sulla versione inglese di Wikipedia dalla Cina, da maggio dell'anno scorso ad oggi non è più possibile accedere ad alcuna pagina di Wikipedia. E questo, diciamo, si ricollega poi anche al discorso del DNS, perché la Cina notoriamente usa anche l'interferenza su base DNS per implementare il blocco. Nel loro caso specifico è anche più avanzata di quello che vediamo per esempio in Italia, perché abbiamo censura internet anche in Italia, dove sono i provider che in qualche modo configurano il loro server DNS per mentire, ma quello che fa la Cina è che proprio intercetta tutto il traffico uscente, che come dicevate prima il traffico DNS è in chiaro, e quando vedono una query DNS che corrisponde ad un sito indesiderato, iniettano la risposta che arriva quindi all'utente prima della risposta legittima e quindi riescono a bloccarlo.
Quindi anche utilizzando un server DNS altro rispetto a quello fornito dal provider si incappa in questo tipo di censura, cosa che in Italia ad esempio non sarebbe possibile ad ora, dico.
Esattamente, esattamente. Non basta cambiare il proprio server DNS per aggirare la censura. In ogni modo, in Cina comunque adottano varie tecniche, per cui questa è solo una delle tecniche. Nel caso di Wikipedia abbiamo visto che sì, c'è censura su base DNS, ma anche qualora uno riuscisse ad aggirare la censura su base DNS, il grande firewall cinese comunque riesce a bloccare anche altre, in altri modi. In particolare usa una tecnica chiamata il filtering SNI, che praticamente va a utilizzare un particolare campo di una richiesta cifrata HTTPS per discriminare e decidere se bloccare o permettere una certa richiesta.
Sì, invece ci avevi parlato di due casi, che ci avresti parlato di due casi, il secondo caso?
Certo, allora l'altro caso riguarda, e di nuovo anche questo si collega in un certo senso alle cose di cui stavate parlando prima sul Brasile, e questo è un caso che con cui abbiamo lavorato con un nostro partner locale brasiliano che si chiama Coding Rights, che è un'organizzazione che si occupa di tecnologia in Brasile. E praticamente come in Brasile il diritto all'aborto praticamente non esiste, nel senso ci sono delle leggi molto restrittive su questo tipo di tema, e quindi non è praticamente possibile per le donne praticare un aborto in modo sicuro in Brasile. Esiste un'organizzazione che si chiama Women on Waves e Women on Web, che praticamente diffondono informazioni su uno, come praticare aborto sicuro, quindi offrono consultazioni online e accesso ad informazioni con dei dottori specializzati per sostenere e aiutare donne a praticare un aborto in modo sicuro, e anche fanno un'altra cosa con il progetto Women on Waves, dove praticamente prendono delle barche che trasportano donne che vogliono praticare aborto in acque internazionali, dove hanno la possibilità di farlo con personale medico qualificato in un modo sicuro. E quindi il sito di queste due organizzazioni abbiamo trovato che era bloccato in Brasile. In particolare non su tutti i provider, solo alcuni provider implementavano il blocco per questo sito. E quindi a partire da questa cosa abbiamo detto: ma cerchiamo di vedere un attimo dove altro nel mondo è bloccato questo sito. E quindi abbiamo analizzato tutti i dati di ONI da tutto il mondo e siamo riusciti a confermare il blocco di questo sito anche in Iran, in Arabia Saudita, in Turchia e anche Corea del Sud. Poi abbiamo parlato anche con questa organizzazione per cercare di spiegargli un po' quello che abbiamo trovato, perché comunque abbiamo visto che la tecnica di blocco variava significativamente tra tutti i vari paesi, e abbiamo un po' discusso di come possiamo aiutarli a monitorare anche il blocco del loro sito andando avanti.
Grandi.
E quindi questo fa un po' vedere anche come come alla fine la censura internet e misurare la censura internet può anche essere un modo per vedere come certi temi sociali e politici vengono affrontati in vari paesi e come viene utilizzato come strumento per spingere un certo tipo di agenda politica e sociale.
Certo,
lo puoi misurare?
Sì, un buon indice di quanto si è fastidiosi, secondo me.
Sì, anche di come la censura funziona e ci fa proprio vedere quali tecniche utilizzano e in che modo e quali gruppi attaccano.
Io guarda, ti ringrazio davvero. Siccome siamo con i tempi stretti e volevo parlare ancora un po' di come funzionano i blocchi qua in Italia, direi che ti saluto ancora. Continuate con il vostro ONI o UNI. Se ci vuoi ricordare i contatti, come possiamo appunto raggiungere i vostri report, visto che avete anche rilasciato un Explorer ultimamente, forse in test, non so se è consigliabile, però insomma, se vuoi rilasciare gli ultimi contatti agli ascoltatrici e agli ascoltatori.
Certo, potete trovare tutte le informazioni sul progetto ONI sul nostro sito web ooni.org. E da lì insomma trovate anche istruzioni su come installare l'app mobile che si chiama OniProbe, oppure come accedere all'Explorer, che è praticamente questa piattaforma di esplorazione di tutti i nostri dati raccolti in tutto il mondo, che si chiama OniExplorer, explorer.oni.org.
Grazie ancora, ciao Arturo.
Ciao, grazie Lesia.
Ciao.
Samba. Ciao.
Ciao.
D'une telle quantité d'argent liquide, ben même de l'amadoué. Menteur. Ben voyons, bien sûr que je mens. Mais va donc le prouver.
E in questi ultimi 5 minuti che ci rimangono prima di Pennichella, io insomma vi volevo un po' raccontare dei blocchi in Italia, come funzionano, quanti sono, chi sono. E, non ci sono ovviamente, non ci sono dei dati aperti e chiari rispetto a questo. In Italia ci sono un tot di liste di siti come dire censurati, o meglio i cui DNS, il cui dominio, insomma richiedendo il dominio di questi siti non si va sul rispettivo reale indirizzo IP, ma si viene rigirati in diverse modalità. Allora, principalmente le liste sono quella dei monopoli di Stato, quindi tutti i siti che appunto si occupano di gioco d'azzardo che non sono stati autorizzati. E poi c'è una lista in particolare per quanto riguarda i siti segnalati di child pornography, quindi pedopornografia. E poi c'è l'Agicom, che ha una lista a parte per quanto riguarda i siti di pirateria o insomma quelli che
vendono. C'è una lista tutta a parte?
Sì. Sì, tipo quelli che vendono i tabacchi oppure i liquidi per sigarette che non pagano i bolli, eccetera.
Sì, tutti i monopoli.
E poi c'è una lista di generic, cioè di siti generici, tipo che ne so, siti di
tipo Cineblog 01,
tipo che ne so, Pirate Bay, piuttosto che ne so,
tutti i siti streaming,
i farmaci illegali, piuttosto che gli steroidi, i prodotti contraffatti, queste cose qua. E queste liste non sono pubbliche, più o meno da un po' di informazioni di siti, blog, così si vocifera che più o meno il numero si aggira intorno ai 15.000 siti web, diciamo tra i 10.000 e i 20.000 domini censurati
www.
Ovviamente queste liste, come vi dicevo, sono confidenziali. E fondamentalmente come funziona? Funziona che i provider, quindi Tiscali, Telecom, eccetera, possono fare un blocco a livello di DNS redirigendo il DNS a un IP che non esiste oppure a una pagina informativa che di solito cambia in base a se, che ne so, gioco d'azzardo.
Perché chi è che
io mi ricordo che Pirate Bay era bloccato, si vede che perché c'ho giustamente
c'è VPN.
No, non c'ho VPN, però giustamente appunto che il suggerimento che vi do è cambiate il vostro DNS, cioè il blocco DNS, come si aggira, è molto facile.
Tutta invece, la puntata è per questo, per spiegare come raggirare
gli ultimi 2 minuti.
Esatto.
Uno dei modi, diciamo, se non siete in Cina per l'appunto, ma siete in Italia nel 2020, per aggirare il blocco DNS è semplicemente cambiate il vostro server DNS.
E come si fa?
In base al vostro sistema operativo, al telefono, iOS, Android, su Linux, macOS, eccetera, andate a cercare su internet una guida per cambiare il vostro DNS e nelle impostazioni di rete, fondamentalmente, di default il server DNS è appunto quello del vostro provider, vi viene fornito in automatico dal modem, dal vostro modem di casa. Potete cambiarlo utilizzando un altro DNS, cercatevi anche degli DNS che ritenete di fiducia nel mondo dell'internet. E comunque,
ma noi ne consigliamo alcuni o diciamo dei nomi di...
Io ce li ho tutti, ce li ho tutti di questi qua un po' casalinghi, capito? Che non è che posso proprio dirli a microfoni aperti.
Sì, quindi diciamo che ognuno ce li ha, però io uso OpenDNS, a me OpenDNS piace.
In alternativa ci sono un paio di servizi gestiti dal CCC, dal Chaos Computer Club, che insomma è un'organizzazione simile a Hack Meeting operante in Germania, in particolare questi in base a i due server, non ricordo, vabbè, impreciso in quale città sono, e un altro gestito da Digital Courage, l'associazione in cui... che insomma era anche che fu anche relativa all'uscita dei leak di Snowden, che se cercate appunto Digital Courage vedrete che tra i servizi che offre c'è un servizio DNS, cioè un IP fondamentalmente che vi viene fornito, a cui voi potete fare richiesta DNS, e supporta sia DNSSEC che DNS over HTTPS.
Considerate anche che cambiando il DNS, il vostro server DNS, fate anche un favore al mondo, perché uno, diciamo, delle informazioni più succose a livello commerciale è il traffico, cioè verso che siti visitate, e questa è un'informazione che i provider si rivendono. Infatti sono parecchio incazzati dall'introduzione di una nuova tecnologia di cui appunto non abbiamo tempo per parlare oggi, DNS over HTTPS. Sicuramente ne parleremo in un'altra puntata, perché appunto possono non solo applicare delle restrizioni al traffico, quindi a livello magari più statale, questo è interessante, però anche a livello commerciale avere la lista dei domini che voi visitate e che in generale gli utenti visitano è ovviamente una risorsa economica di un valore notevole. E con questo 12:31 direi che la chiudiamo qua.